torniamo in diretta, siete sempre collegati con le libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Matix Flow e, come anticipato poco fa, anche oggi torniamo a parlare di diritto all'abitare. Quest'oggi abbiamo qua come nostro ospite Jacopo dei Manituana.
Ciao a tutte e tutti.
Bentornato, direi, negli studios di Radio Blackout e benvenuto qui a Matix Flow.
Trasmissione, cioè la prima volta che vengo a Matix Flow, effettivamente.
Ah, allora visto? Proprio benvenuto.
Voilà. Benvenuto negli studios, allora.
Allora, riprendiamo quindi il discorso casa, anche perché, come anticipato nelle scorse puntate, è nato un percorso qui in città che comprende Prendo Casa, Potere al Popolo, il Gabrio e appunto il Manituana. All'interno di questo percorso ci sembra che voi portiate una lotta che ormai da anni avete caratterizzato soprattutto nel vostro quartiere. Stiamo parlando ovviamente della lotta per la salute, una lotta nata dalla difesa in quartiere dei presidi sanitari. E quindi intanto partirei da un aggiornamento e un breve riepilogo di quanto accaduto all'ex ospedale Maria Adelaide.
Sì, tra l'altro intreccia anche il discorso sul piano regolatore, probabilmente la questione del Maria Adelaide, soprattutto da quello che ho capito, perché non è che segua assiduamente le assemblee di un altro piano per Torino, mi scuseranno compagni e le compagne. C'è anche la possibilità di trasformare il piano regolatore e renderlo più duttile, malleabile possibile, quindi avere delle ibridazioni tra le varie destinazioni d'uso. Una cosa che effettivamente ci sembrava strana del Maria Adelaide è come si concilia la vendita a un privato che ci fa uno studentato con una destinazione d'uso che lo stesso assessore Mazzoleni ha detto che non cambierà. Compagni di un altro piano per Torino hanno detto: ah, non è che magari sul Maria Adelaide si può sperimentare questa cosa di una destinazione d'uso fluida, che sarebbe effettivamente molto, a mio avviso, molto brutta, però potrebbe essere l'escamotage per ribaltare quella volontà popolare che si è espressa nel 2020, estate 2020, di ridestinare l'ospedale Maria Adelaide appunto a servizi pubblici con destinazione sanitaria. Il tema partiva tutto da lì, cioè nel bel mezzo della pandemia, quando per un attimo, almeno io adesso la vedo così e credo che un po' chiunque possa essere d'accordo con questo discorso, in quel momento lì avevamo tutti un interesse particolare per la sanità. Anche la politica istituzionale vedeva la soluzione a tutti i mali con la sanità di prossimità, che effettivamente era molto interessante come proposta. Bisognava metterci un sacco di soldi e ripristinare delle strutture, a costruire un ex novo. Ovviamente tutto questo non è successo. Il Maria Adelaide è ancora lì, nonostante ci fosse la proposta di farlo diventare un ospedale di comunità o una casa di comunità, sono tutte definizioni un po' in punta di diritto. Spero che Mariangela Rosolen non ci stia ascoltando in questo momento, se no mi apre in due, ovviamente, se sbaglio la definizione tecnica. Però effettivamente si poteva immaginare di ripristinare delle strutture sanitarie con una finalità molto più di diffusione della sanità in termini di prevenzione sul territorio, che era la cosa essenziale. Se poi uno vuole legare questa cosa al diritto all'abitare, è, almeno diventa cristallino, nel senso, naturalmente le condizioni generali nelle quali vivi, non solo la casa, determinano il tuo stato di salute. Se hai, per esempio, una sanità diffusa sul territorio, magari è un pochino meglio che, non lo so, vivo da solo, c'ho lo sfratto, per esempio, non riesco ad occuparmi tutta una serie di cose, devo restare magari in casa e posso magari rivolgermi ad una sanità più presente sul territorio. Ma anche tutto il discorso, di nuovo, che è stato fatto incredibilmente dalla politica istituzionale su, come dire, valorizzare il lavoro di cura, no? Toglierlo dall'invisibilizzazione nelle case, le badanti che non sono appunto valorizzate abbastanza in pandemia hanno dimostrato di essere essenziali, bisognerebbe proprio riprendere il concetto della cura, applicarlo, diffonderlo sul territorio. Tutto questo si poteva fare effettivamente con degli investimenti pubblici e non è stato naturalmente fatto, perché poi è subentrata la volontà di speculazione anche attraverso i fondi del PNRR, che portano a costruire delle cose strane, tipo una centrale operativa territoriale che non si sa esattamente cosa sia, se non tipo un centralino bellissimo qua dietro nell'ex stanteria Martini. Ho potuto assistere per puro caso all'inaugurazione, c'era una signora che si affaccia e chiede a un operaio: ma ci possiamo venire anche noi? No signora, è solo un centralino. Cioè l'operaio ha detto: no signora, è solo un centralino telefonico, la chiamiamo centrale operativa territoriale. Ci facciamo gli ospedali di comunità 2, che va completamente contro la logica della diffusione sul territorio. E tu hai un ospedale di comunità ogni tot mila persone. La regione Piemonte ha deciso che bisognava accorpare un pochino, sempre nella logica ospedalocentrica, diciamo, e quindi anziché farne uno nella Stanteria Martini e uno, per esempio, al Maria Adelaide, ma dovunque altro, ne fa due in un posto unico, così il Maria Adelaide, che appunto è sull'asse di Lungodora, che è luogo di forti interessi speculativi, può tranquillamente passare alla, come si chiama la società? Ream SGR, ci sono troppe R in questa cosa. Ream SGR, che ha naturalmente il sostegno di tipo telefondazioni bancarie del Piemonte, oltre che dell'EMPAM, per fare uno studentato privato, per l'appunto. Questo più o meno è il contesto in cui si è sviluppata quella lotta lì, che ad adesso in verità è come dire, è un po' moribonda, o quantomeno è molto malmessa, ma perché non c'è probabilmente neanche più una spinta, come c'è stata invece tra il 2020 e il 2022, a riprendere un discorso anche conflittuale di lotta su che cosa significa la salute oggi, come si diffondono le pratiche di salute, come si garantisce l'accesso alla salute oggi. Cioè, ricordo che il 2021 mi pare sono stati occupati dei poliambulatori, forse un poliambulatorio a Cosenza è stato occupato, si sono fatte assemblee nazionali sulla casa, sulla salute, sembrava che la salute fosse tornata ad essere un discorso di estrema attualità anche per i movimenti, poi per una serie di motivi naturalmente esterni, nel senso che se hai una controparte che se ne strafrega delle istanze che possono venire dal basso e tendenzialmente continua lungo la strada dei processi speculativi, poi quelle cose si esauriscono, si possono dare naturalmente dei momenti di conflitto, l'occupazione temporanea del poliambulatorio, i presidi, le cose, ma se poi non c'è neanche una controparte con la quale andarti a scontrare, perché non si tratta di andare a dialogare, si tratta anche proprio di andarli a tirare un attimo per la giacchetta, se loro ti ignorano completamente, poi la lotta naturalmente va anche un po' a morire di consunzione. A me sembra almeno che il discorso sulla salute sia un po' ripassato in cavalleria, nonostante tutto quello che si è passato in termini di chiusure, in termini di discorso pubblico, no? Di appunto valorizzare le figure professionali, ma non solo, anche proprio valorizzare il concetto della cura, sta cosa micidiale per qualche settimana. Forse lo stesso presidente della regione Piemonte Alberto Cirio se n'è uscito con qualcosa a difesa del concetto di cura, incredibile. Comunque la lotta di fatto è a questo stato in cui l'ospedale è ancora chiuso, è passato ufficialmente di proprietà, quindi non è più della regione Piemonte ma è di Ream SGR. Tendenzialmente io credo ci stanno facendo dei lavori dentro, non si vedono movimenti particolari, sicuramente hanno svuotato tutte le suppellettili che si potevano svuotare, quello si vedeva, un andirivieni di mezzi che si portava via, non so, letti d'ospedale, macchine per fare le lastre, le cose meravigliose. Quelli sono stati portati via, molto probabilmente la proprietà nuova adesso sta o decidendo come attuare il rinnovo dei locali, che non so neanche quanto siano da rinnovare onestamente, perché una parte dell'ospedale era nuova, tra l'altro. Vabbè?
O magari attendendo proprio il piano regolatore.
O magari attendendo, non ne ho la più pallida idea onestamente. L'ultimo confronto che abbiamo avuto il piacere di avere, tra virgolette, con l'assessore Mazzoleni è stato proprio a ottobre scorso, in cui gli si è chiesto, non da parte di Manituana, da parte di chiunque fosse in sala interessato in quel momento, che cosa volete fare a proposito di quella struttura lì, visto che la destinazione d'uso del piano regolatore è molto chiara, la cambiate o non la cambiate? Risposta: no, non abbiamo alcun interesse a cambiarla. A me personalmente sono un attimo cadute le braccia, che scusa, se non cambi la destinazione d'uso come fai però poi di fatto a cambiare la destinazione d'uso di quella cosa? Cioè, o è una procedura illegale, se proprio vogliamo usare questo concetto, o avete trovato l'escamotage legale per non cambiare la destinazione d'uso, perché ci fareste una figura di merda. Detto proprio fuori dai denti, lo stesso Partito Democratico è quello che naturalmente dice: ah no, per carità, gli ospedali di comunità ci servono, ci hanno fatto campagna elettorale su sta cosa tutti quanti. L'assessore alla sanità regionale adesso mi sembra una personalità piuttosto inconsistente, a differenza dell'assessore Marrone, che invece parla moltissimo di salute, naturalmente sempre sul corpo delle donne parla di salute, però è tutto fondamentalmente tace in questo momento. l'ospedale è lì, le persone sono abbastanza incattivite, devo dire, in alcuni casi si sono anche incattivite con noi, con chi faceva parte dell'assemblea per la riapertura dell'ospedale, ma perché molto banalmente non si potevano apprezzare dei risultati immediati. I risultati immediati, come sempre, non è che siano apprezzabili così subito. Era una situazione molto complicata e ad adesso appunto è ferma, oserei dire.
Così, da quello che dici, ripensando anche ad alcune delle parole che aveva portato Ale di un altro piano per Torino, appunto hai citato la parola fluido, destinazione d'uso fluido, ed era un po' quello che sembra a cui puntare Mazzoleni, quindi un giorno o comunque per un periodo utilizziamo là, poi appena insomma
cambiamo,
esatto, si cambia tutto, perché tanto non bisogna fissarsi sulle cose, insomma qualità Jacopo, qualità.
Sì, no, ma la cosa divertente è che non si capisce come si possa fare. Ripeto, non sono un particolare fan delle procedure legali, anzi, però visto che la legalità comunque rispecchia dei rapporti di forza all'interno della società, vorrei capire quali rapporti di forza rispecchia una legalità che permette di cambiare così destinazione d'uso di una struttura dall'oggi a domani.
La città dei 15 minuti, appunto, no? Oggi sì, ti serve 15 minuti l'ospedale, domani non ti serve più, ci facciamo uno studentato.
Appunto,
no?
A me serve entro 15 minuti, non per 15 minuti. Poi, questo forse l'assessore
non era quello.
Forse questo che non ha capito, non lo so. Forse non gli interessa.
Beh, però vogliono distruggere un parco per fare un mega ospedale. Cioè, anche su
giusto, anche quello interessante, in effetti.
Ok, senti, magari ci ascoltiamo un pezzo e poi proseguiamo. Torniamo a parlare con Jacopo di Manituana, torniamo a parlare del diritto all'abitare. Come anticipato qualche settimana fa, una delle problematiche emerse come relative alla precarietà della casa è proprio la salute, sia in termini fisiologici ma anche psicologici. Volevamo chiederti un commento rispetto a questo punto, visto appunto quello che ci dicevamo proprio poco fa.
Più che altro direi che vabbè, noi l'abbiamo scritto appunto nel testo che abbiamo pubblicato, che è una questione vecchia come il mondo, naturalmente, la correlazione tra abitare o abitare bene, male e salute, e impatta naturalmente non solo su chi abita male, per esempio, ma anche su chi abita bene o abita meglio, e si deve prendere cura per esempio di chi abita male. Cioè, come sempre, le condizioni abitative sono a valle di un discorso naturalmente molto più complesso, che chiama in causa proprio le condizioni di vita, non solo le condizioni di abitare, da la persona sotto sfratto, che ovviamente soffre in termini proprio psicologici, vive situazioni di ansia, vive situazioni di paura naturalmente per quello che gli sta per capitare, o anche solo di incertezza, fino a persone che le stanno intorno, che magari si fanno anche carico di sostenere quella persona. Tutto determina naturalmente uno stato di salute più o meno, come dire, in equilibrio, visto che se proprio vogliamo parlare di salute, almeno io penso che possiamo parlare di un equilibrio, non proprio di sto bene, sto male, diciamo, possiamo parlare di equilibrio. In generale poi nella società in cui viviamo, come si fa a parlare di diritto alla casa e di abitare senza appunto pensare a dove stai abitando? Se io abito in uno dei cosiddetti quartieri dormitorio e non c'è appunto la famosa città dei 15 minuti dell'assessore Mazzoleni, e mi devo fare, ma davvero, mezz'ora con i mezzi per andare all'ospedale per una, che ne so, una pratica medica che non ti fanno per i successivi 6 mesi, questo naturalmente impatta sulla salute. Tu magari abiti in una vivi in una situazione più complicata, in un quartiere che ha meno servizi o dal quale i servizi magari vengono sistematicamente tolti, e ti ritrovi naturalmente in condizioni di salute più precarie rispetto a quelle di chi magari vive in situazioni un pochino migliori. Stavo andando a rivedere appunto quello che abbiamo scritto, perché cioè, scrivendolo ci siamo proprio resi conto che era una costante dall'inizio, no? Cioè, dalla Londra vittoriana in cui vivi negli slum, no, tutte queste, non nel slum, negli slum naturalmente, e sia causa che effetto, come dire, quello dell'abitare è un problema che sia causa che effetto di problemi di salute, ed è una cosa che poi a pensarci dici, vabbè, è ovvio. Cioè, esattamente come, che ne so, non ho l'ospedale sotto casa, non posso stare male. Vabbè, è ovvio. Però tutte queste cose sono talmente ovvie, poi però nessuno, le istituzioni deputate teoricamente non fanno niente, ma sono perfettamente consapevoli di tutto questo. No, questa era la cosa più, per me più sconcertante, perché poi si tratta davvero di prendersi cura delle proprie relazioni, delle proprie reti. Non è possibile, o quantomeno è sempre più difficile, in un contesto di desertificazione della sanità, quantomeno. Poi naturalmente ha anche un effetto proprio sulle reti amicali. Se io devo prendermi cura di un'altra persona, sto sottraendo naturalmente del tempo a tutta una serie di attività che posso fare per me stesso. Quello è lavoro, cioè di questo siamo tutti abbastanza, credo, siamo tutti abbastanza d'accordo che il lavoro di cura è lavoro, no? Però non è riconosciuto come tale. Al massimo una pacca sulla spalla può essere dovere filiale, amore fraterno, amicizia molto forte, però non è minimamente riconosciuto naturalmente come un lavoro. Se proprio vogliamo parlare di un'assunzione collettiva di responsabilità, allora quello è effettivamente un lavoro sul quale la collettività dovrebbe investire molto di più rispetto, che ne so, all'economia di guerra, no? Cioè passare da diritto all'abitare, diritto alla salute, metterli in cima alla priorità, scombina naturalmente tutti i piani proprio dell'esistente, cioè di come è organizzata la società in questo momento. Non so come dire, sto un po' svarionando, però no
però capiti, è questo il punto. Anzi, cioè, mi viene anche da pensare, rileggevo alcuni articoli negli ultimi giorni dove appunto si parlava proprio di quello che dicevi tu adesso, quindi anche delle reti di mutuo aiuto, mutuo soccorso, nel senso che appunto si parlava del fatto che l'aumento del costo della casa porti ovviamente le persone, nello specifico molto spesso le famiglie che appunto hanno dei costi maggiori con la prole, mi verrebbe da dire, e quindi si devono spostare. Spostandosi ovviamente perdono quelle reti che magari avevano creato fino a quel momento, che erano quelle reti magari che li aiutavano proprio a sopperire a determinate mancanze. Penso appunto la possibilità di andare a fare una visita e magari lasciare i propri figli al vicino di casa, perché ormai si era creata una rete di aiuto, insomma. E appunto ovviamente se l'ospedale o la visita è molto lontano, e non so, anche per il lavoro che faccio io mi capita spesso di fare delle prenotazioni al centralino di cui parlavi prima, al CUP,
il
famoso CUP, dove ti dicono, la prima domanda che ti fanno è: ma cerca per Torino o anche fuori? Se tu provi a dire Torino, penso che loro ridano dentro, perché ovviamente la prima data disponibile è sempre, se va bene, 2025, se no ti mandano in giro per il Piemonte. E ovviamente per chi ha già delle difficoltà magari col lavoro, a cui si aggiungono ovviamente le problematiche relative alla gestione della famiglia o degli affetti, non per forza della prole, penso anche a chi ha dei genitori anziani e quindi deve comunque rimanere a contatto o nelle vicinanze. Ovviamente tutto questo si ripercuote nella salute, che non per forza deve essere un problema, come dire, di salute, verrebbe da dire fisiologica, però magari sbaglio parola, ma è più un problema di salute psicologica, perché ovviamente c'è un eccesso di stress, un continuo pensiero. Era un po' quello che ci diceva anche Dario un paio di settimane fa, quando ci parlava proprio del fatto che se una persona è sotto sfratto o rischia di andare incontro a uno sfratto perché per mille motivi non riesce più a pagare la casa, però allo stesso tempo non vuole sradicare se stesso e la propria famiglia, ovviamente poi si trova in una situazione di come dire, di problematiche di salute psicologiche, perché il primo pensiero al mattino è: come faccio a non distruggere tutto questo che quel poco o quel tanto che sono riuscito a creare, insomma. Quindi
sì. Ma poi la cosa, appunto, io non voglio naturalmente fare il discorso del tutte queste cose le dovrebbe fare lo Stato, ci mancherebbe altro, è bellissimo poter costruire delle reti solidali eccetera, ma il punto è che queste reti stanno diventando molto di più un sopperire naturalmente a delle mancanze strutturali, no? Per cui io sono ben contento di prendermi cura di amici e amiche, però da una parte vorrei che tutto questo fosse riconosciuto, dall'altra mi dico ci sono anche persone che si formano per fare tutto questo, non vengono minimamente riconosciute loro, che magari sono dei professionisti appunto della cura, e non ci sono le strutture che possano funzionare anche solo da luogo di raccordo tra l'esigenza del singolo e la responsabilità collettiva. Perché poi tutto questo non è naturalmente una questione individuale, nulla è mai una questione solo individuale, no? Naturalmente siamo immersi nella realtà, ci stanno tante persone che possono interagire con noi. I progetti di gestione della salute, della sanità a livello regionale ma anche a livello nazionale vanno completamente in controtendenza rispetto a tutto ciò. I grandi ospedali, tutto intorno, niente, cioè al massimo c'è il medico di base. Non apriamo il capitolo sui medici di base.
E anche lì, infatti,
non ne parliamo. Rispetto naturalmente per chiunque faccia certi lavori, per carità, ma non apriamo il discorso dei medici di base al telefono. Manca appunto tutta una società, un'infrastruttura proprio a livello sociale che valorizzi la presa in carico collettiva dei problemi dei singoli. Ovvio che poi, si è sempre fatto anche prima naturalmente, ma ovvio che in un contesto di tale desertificazione poi torni a farlo singolarmente o collettivamente, ma comunque non è che ti venga detto vabbè grazie, hai bisogno d'aiuto per farlo, no. Quando si parla appunto di rivoluzione della cura, no? Si parla di mettere al centro quelle dinamiche lì. Però mettere al centro quelle dinamiche lì non significa semplicemente esaltarle e dire bravi, grandi, no, significa investire sistematicamente anche a livello proprio non solo finanziario ma proprio a livello di immaginario, investire in qualcos'altro, cioè investire nelle relazioni mutualistiche, nelle relazioni di cura. Naturalmente tutto questo non credo sia nell'agenda politica di forse di nessuno, non lo so, non ne ho idea.
Sì, direi anch'io che, non credo che ci sia un governo che l'abbia pensato realmente, no, se non durante il Covid, che cioè come dire, presi dal panico hanno pensato.
Sì, dicevano di tutto, esatto, cioè. Si parlava di riaprire degli ospedali, cioè, sono le stesse persone che dicevano c'è la possibilità di riaprirli che oggi dicono per carità, piuttosto ne costruiamo di nuovi. E sono di nuovo degli ospedali nuovi di pacca su aree, vabbè, come a Torino per esempio, non seguo moltissimo la questione del nuovo ospedale alla Pellerina, ma c'è un comitato apposta che ti fa presente che forse non sarebbe opportuno costruirlo lì, ma vabbè, e sono di fatto diventano delle mega cattedrali nel deserto che servono a dar da mangiare a grandi costruttori o alla sanità privata naturalmente.
Beh, anche perché si rientra poi sempre nello stesso sistema, per cui no, non prendiamo il vecchio ma facciamone uno nuovo.
Sì,
e
no,
farne
chiaro.
Uno nuovo sappiamo che è la classica vecchia regola della ma perché così poi inizierà, sarà come dire un sasso nell'acqua che rilancia l'economia e poi...
Il problema della sanità è proprio quello, che dovrebbe essere un po' svincolata dalle logiche di mercato, invece no, bisogna investire a livello, no, anche in questo, cioè vedere la sanità come appunto qualcosa su cui fare profitto, e non è che ci sia un altro modo per dirlo, si fa profitto sulla salute.
Sì, che poi in realtà di fatto il fatto di aprire ospedali nuovi e quindi strutturalmente magari migliori, maggiormente funzionanti, può avere anche una logica, perché ad esempio in altre nazioni, penso, che ne so, al nord Europa, per un sacco d'anni questo meccanismo ha funzionato. Però stiamo parlando di realtà, per esempio, dove è vero, sovente questa cosa di costruire le ex novo, le strutture sanitarie, magari avviene fuori dalle città per facilità di costruzione, ma con tutta un insieme di facilitazioni per chi dovrà usufruire di quelle strutture, che noi qua sappiamo benissimo che sovente ci vengono soltanto poi ventilate quando si tratta di costruire appunto queste cattedrali nel deserto. Faremo tutti i mezzi pubblici, tutte le facilitazioni perché possano essere raggiunti da tutti e tutte, anche chi ha delle difficoltà, e poi questo non succede. Cioè nel senso, quello che voglio dire, può avere un senso pensare di costruire ex novo una struttura sanitaria perché sovente aggiustare quelle vecchie, non lo so, penso semplicemente alle Molinette.
L'abbiamo pensato tutti.
Penso sia l'esempio più lampante a Torino, che è una struttura vetusta che cade a pezzi, lo sappiamo tutti, sia chi ci lavora e chi ne ha dovuto purtroppo usufruire, e quindi potrebbe anche avere senso costruirla ex novo, ma questo vorrebbe dire, come dicevo prima, però innanzitutto in un sito, in un luogo idoneo e con tutta una serie di facilitazioni per chi lo deve raggiungere per qualunque motivo. E secondo me è questo un pochino il discorso che manca nello specifico di Torino. Poi, per carità, non voglio lanciarmi a parlare di altre realtà che non conosco minimamente.
Manca molto, cioè è vero, possiamo costruire tutti gli ospedali più fighi del mondo, sono ospedali che comunque stanno iper specializzando in tutto. Perché naturalmente iper specializzarti su una cosa ti fa arrivare più finanziamenti, non è che certo. Ci sia un altro modo per dirla, però appunto la salute proprio di base dove sta? E non solo la salute, ma anche l'assistenza psicologica, l'accompagnamento a determinati, cioè, magari non c'entra niente con la salute, però avere un posto in cui ci sono delle persone che dici, boh, io mi metto a disposizione, ti posso accompagnare a fare la spesa, che ne so, o te la vado a fare io, boh, già non sarebbe male. Poi ripeto, lo facciamo già, per carità, lo facciamo a livello proprio diffuso, pulviscolare nella società, bellissimo, la solidarietà è una figata, però poi non viene minimamente, non è parte del paradigma sociale, ecco.
Viene da dire che in certi casi viene quasi ostacolata, nel senso che comunque poi la precarietà dei nostri lavori e tutto quello in cui siamo inseriti spesso poi ci porta a estraniarci, a spostarci, a perdere anche quella solidarietà che o portavamo o ricevevamo, però appunto cioè, ritornano sullo stesso discorso e sulla stessa frase che dicevi tu prima, non credo che ci sia nessuna agenda di nessun tipo di istituzione, da quella più locale a quella più nazionale, un'idea di questo, anzi, cioè, l'idea è economia, appunto,
basta saperlo, cioè basta sapere che le controparti, perché sono tante, naturalmente hanno questa immagine qua della società, quindi decidi tranquillamente da che parte stare, direi. Dalla parte del diritto all'abitare.
E si sono fatte le 19:38. Allora, noi, dopo una piccola pausa musicale, salutiamo e ringraziamo tantissimo Jacopo per la sua presenza qua dietro questi microfoni di Radio Blackout. Jacopo, innanzitutto non so se prima dei saluti se vuoi dirci qualche contatto per rimanere aggiornati su questi temi.
Sì, assolutamente, potete seguire appunto le pagine di Gabrio, Potere al Popolo, Prendo Casa e Manituana. Ricordo che il 16 maggio faremo un'assemblea cittadina per la casa, sarà alle 18. Da quello che so, l'ultima news che ho è appunto sarà al checkpoint, quindi sarà qua nel cortile di fronte. Spero di essere stato abbastanza chiaro e non confusionario, come vi dicevo.
Assolutamente,
prima.
No, assolutamente.
Off the records. Sì, boh, niente, ci sentiamo prossimamente, direi.
Perfetto, grazie mille.
Ancora.
Ciao.